Con questo punto si chiude la parte, diciamo, istituzionale del Consiglio e si dà il via libera al Consiglio aperto. Allora, diciamo, facciamo così. Allora, per iniziare, come ordine dei lavori, la parola verrà data prima al sindaco Turini, che è il sindaco che all'interno della Giunta dell'Unione ha appunto la delega alla pubblica istruzione. Dopodiché, diciamo di dare la parola agli esterni che sono qui presenti. Come sappiamo, l'invito è stato recapitato a tutti i dirigenti degli istituti comprensivi, dirigenti di scuola secondaria di secondo grado, alle scuole materne parità della Valdera, FISM a Pisa, al CRED e rappresentanti dei consigli di istituto. Quindi se queste persone sono presenti, qualcuno di loro ha desiderio di fare interventi, faccio poi una scaletta, chiedo di dare loro nominativi in modo tale da poter dare loro la parola. E poi ovviamente seguiranno gli altri interventi e noi consiglieri. Allora, sindaco Turini.
Ufficiale, sì. Allora, buonasera a tutti. Io mi associo ai ringraziamenti per la folta partecipazione di stasera. La data non è delle migliori. Siamo a fine del mese di luglio. Però sappiamo che sui temi della scuola purtroppo i mesi sono questi, sono stringenti e la gente se ne va in ferie. Quindi la nostra preoccupazione, è, come vedete, questo è il tono che vuole avere il mio intervento, perché noi qui siamo a preoccuparci della nostra realtà scolastica. Dicevo, saranno graditi gli interventi poi di coloro che appartengono al mondo della scuola, e io penso che le istituzioni debbano rimanere all'interno del proprio ruolo. Però abbiamo voluto fare questo nostro consiglio dell'Unione aperto prima della fine del mese, perché abbiamo un sentore che ormai non ci tradisce da anni, che a settembre sarà un settembre caldo sulla questione della scuola. Come al solito a settembre poi sarà difficile ragionare, perché i genitori verranno più o meno, o rischieranno più o meno di essere anche strumentalizzati su questi temi, non si capirà di chi è la colpa, ma una cosa sarà certa: le difficoltà saranno di fronte a noi. Allora, il tono con cui voglio iniziare questo nostro incontro è un tono pacato, perché in questa partita tutti noi non possiamo sentircene parte esclusa. E se rischiassimo di portare il nostro dibattito da subito sul terreno della politica, rischieremmo davvero di perdere di vista quello che è lo sforzo che le istituzioni stanno facendo insieme a tutti gli enti preposti per far sì che ci sia, almeno sul nostro territorio, e questo che ci compete, una scuola che sia di qualità, che miri a una produzione delle eccellenze, che sia per tutti e che resista. Guardate, questo tono serve anche a dire, li ringrazio perché mi sembra stasera di vedere dei componenti dell'opposizione e i consigli su questi temi che finora sono stati svolti nel Valdarno e nel Pisano, ma nel Pisano non c'ero fisicamente, me l'hanno un po' raccontato. Purtroppo la compagine politica del centrodestra non è stata o è stata scarsamente presente. Io le ringrazio perché dobbiamo metterci d'accordo su alcune questioni, su alcuni dati, e non possiamo dividerci quindi su questo. La scuola, e ora ritorno alla Valdera, c'è l'assessore poi provinciale che nel suo intervento evidentemente poi farà anche un quadro più ampio. La scuola che noi abbiamo in Valdera da 2 anni non è quella che tutti i genitori vedono e che tutti gli insegnanti vedono, è un'altra. Basti pensare alle scuole materne. Noi stiamo finanziando, grazie alle risorse della Regione Toscana, circa 8 sezioni delle scuole materne nella zona della Valdera. È vero che non è una scuola dell'obbligo, ma sfido chiunque sia esso facente parte di una compagine politica piuttosto che un'altra, di un corpo genitoriale piuttosto che della scuola, sfido chiunque ad ipotizzare che si possa pensare di dire a famiglie che hanno investito, tra virgolette, con grandi sacrifici, magari per i propri bambini, anche nell'asilo nido che abbiamo, a dire va bene, però ora te stai fermo tre anni, sì, perché non è la scuola dell'obbligo. Questa, quindi, che noi abbiamo, non è la scuola che viene disegnata, è un'altra, perché noi da due anni stiamo sopperendo per far sì che tutti i bambini, ad esempio, della scuola materna possano frequentare la scuola. Allora, perché dico mettiamoci d'accordo e partiamo subito da dei punti condivisi? Perché abbiamo bisogno anche di tutta la compagine politica, non solo di quella che fa parte della maggioranza e del governo delle istituzioni, che riconosca correttamente che così il sistema non tiene. Così il sistema non tiene e non si può affermare che le istituzioni, visto che la Gelmini è una legge dello Stato, facciano quello che a loro compete e non altro. Perché se questo fosse, ripeto, la scuola che abbiamo davanti non è questa, è un'altra, è quella di due anni fa. Una scuola fatta di tante impossibilità, e parlo di non di bambini ma anche di genitori, di poter mandare i propri bambini, ad esempio, alle scuole materne. La scuola che abbiamo non è questa, perché c'è tutto il tema dell'insegnante di sostegno, del discorso relativo al tempo prolungato, i rientri pomeridiani. La scuola non è questa. Noi quest'anno abbiamo anche detto alla Regione Toscana, tra l'altro nel bando quest'anno, per il terzo anno che la Regione Toscana mette a disposizione per il finanziamento delle scuole materne eccedenti, la Valdera ulteriori, quindi 7,5 sezioni in continuità più 3 sezioni di nuovo impianto se venissero finanziate, che sono le sezioni che fanno capo ai comuni di Terricciola, Capannoli e Ponzacco. E come diciamo alla Regione Toscana, ripeto, che non ha ancora chiarito il risultato del bando, che rimane difficile pensare che per il primo anno i comuni debbano integrare risorse per il corpo insegnanti, lo diciamo alla Regione Toscana, non è che lo mandiamo a dire, l'abbiamo detto in forma ufficiale, e così come alla Regione Toscana diciamo che sarà difficile pensare che i territori sopperiscano al personale ATA e fino a 30 ore di supplenza per quanto riguarda il corpo insegnanti, così come diciamo questo, bisogna che ci sia anche una parte politica che è essenziale, che sia al fianco nostro in questa battaglia per la scuola, e parlo della parte politica del centrodestra, che abbia la forza, l'intelligenza, la correttezza di dire che così il sistema non tiene. E io penso che sia necessario, dopo questo intervento di introduzione, anche dare la parola a chi vorrà in rappresentanza della scuola, perché purtroppo le problematiche non sono solo queste che ho descritto. Io sono partito dalla scuola materna, perché si parla di deficit, carenza di possibilità di sezioni. Le notizie che stanno arrivando non sono dati che ancora i comuni hanno ufficialmente, ma è per questo che ci preoccupiamo per settembre. Le notizie che stanno arrivando sono che ci sono già nella manovra ultima ulteriori tagli al personale ATA, al corpo docente. Già presidi stanno prefigurando necessità di eliminare, togliere, ridurre i rientri pomeridiani. Sappiamo che il corpo, diciamo, insegnanti, o comunque diciamo tutto quello che fa capo alla scuola, è congelato per i prossimi anni, indipendentemente anche, a prescindere anche dall'aumento della popolazione scolastica. Nella Valdera abbiamo dati che confermano che la nostra popolazione scolastica è in forte aumento, ad esempio. Allora, in questa partita nessuno può sentirsi fuori. Tutti dobbiamo mettere da parte la politica, i genitori non si devono sentire strumentalizzati, affrontiamo le questioni così come ce le troviamo davanti, diamo una mano anche a chi rappresenta la scuola e non sa davvero come trovare soluzioni. Questo lo diciamo alla luce di un curriculum che almeno di 2 anni è, insomma, come lunghezza operativa, e parlo a tutto quello che ha fatto l'Unione in questi anni, però nessuno si può sentirne fuori. E c'è un altro passo che mi interessa particolarmente, quello che ci troveremo ad affrontare a settembre. Siccome oltre a ciò che avviene alla scuola, noi abbiamo un'altra certezza, quello che avverrà nei prossimi anni, in maniera graduale ma molto molto precisa e repentina e pressante, pesante alle istituzioni, la cosa che ci preoccupa di più, detto quello che ho detto, è che se questa battaglia, tra virgolette, per salvare la nostra scuola, per il bene che vogliamo alla nostra scuola, la dobbiamo giocare poi, in ultima analisi, a settembre, fra corpo genitoriale che si sveglierà, si accorgerà cosa succede perché arriveranno le lettere da parte della scuola, capirà come non poter organizzare la propria vita, che purtroppo non si parla solo di livello di istruzione, in questo caso si parla anche di esigenze familiari, di tempi, di persone che lavorano, eccetera, eccetera, e si vedono negare i tempi pomeridiani, eccetera, eccetera. Se questa partita, dicevo, noi a settembre la giocheremo in ultima istanza, per ultimo e per forza, perché non ci compete, ma tutti gli anni non ci siamo tirati indietro, fra corpo genitoriale, che è incavolato nero all'ultima porta possibile alla quale aggrapparsi e bussare, che è quella dei comuni, e istituzioni, questa battaglia, per la prima volta ve lo dico con cognizione di causa, rischiamo di perderla. La partita che noi dobbiamo giocare a settembre, se vogliamo anche pensare per ipotesi di dover spiegare come mai continuiamo a tagliare il fondo sociale, ad esempio, che invece compete ai comuni, per salvare mezza sezione di una scuola, se dobbiamo far sì che questo messaggio possa passare, il problema della scuola non può essere relegato a chi della scuola fa parte. Il problema della scuola deve diventare un problema di resistenza civile, in un paese in cui la scuola, come dice la relazione di indirizzi della regione Toscana, è motore principale dello sviluppo di questo paese, è riscatto della cultura, è resistenza davvero nelle difficoltà che stiamo attraversando. Se noi questa battaglia a settembre la giocheremo non fra istituzioni, difficoltà della scuola, corpo genitoriale e società civile, ma la discuteremo fra istituzioni e corpo genitoriale, che incavolato nero ha bussato a tutte le porte e non può fare altro che bussare a quella dei comuni, noi non solo non la perdiamo la battaglia, ma non abbiamo risorse per sostenere quello che in qualche modo abbiamo sostenuto in questi anni. E ripeto, come ho detto prima, un po' di curriculum da qui avanti ce lo possiamo anche permettere di avere, visto che abbiamo sostenuto le scuole materne, abbiamo garantito laddove era necessario le pulizie, l'integrazione del personale ATA, abbiamo addirittura nella Valdera sostenuto una sezione in più e abbiamo dato risposta anche a quei bambini che erano in quei comuni che non avevano ottenuto la sezione in più regionale perché il numero non era sufficiente e tutt'altro. E non ce la faremo nemmeno a sostenere quello che anche per il primo anno, in quest'anno, come ho detto prima, nel bando della regione c'è ulteriori impegni da parte del territorio. Un territorio che a questo punto, è il primo anno che lo dico, ha davvero raschiato tutto il fondo del barile, cioè si vede proprio il fondo, così come lo vede la regione, a quanto è stato detto ovviamente a un incontro che è stato fatto a Firenze recentemente, e quindi tutto questo. Ripeto, tutti gli attori che ho citato possano giocarsi una partita importante e la Valdera può davvero anche in questo caso, così in qualche modo, essere un modello da poter anche esportare, se ce la facciamo. Se no sarà una battaglia persa, o almeno abbiamo la preoccupazione che sarà una battaglia persa, a settembre ci troveremo. Ma una cosa è certa, che a settembre ci troveremo di fronte a una realtà in difficoltà e noi potremo dire che ancora una volta abbiamo cercato in tutti i modi di fare la nostra parte e ancora una volta la faremo. Però non diamo per scontato niente, perché sarà sempre più difficile. Quindi la scuola ci dia una mano. Secondo me stasera sarebbe importante che la scuola ci raccontasse quali sono le problematiche, che non è detto che noi conosciamo nel dettaglio, che conosceremo però sicuramente nel dettaglio da qui a settembre, pensando che forse se questi obiettivi che vi ho detto, quindi un lavoro e un coinvolgimento bipartisan delle parti politiche su questo tema, il disegno della scuola del nostro territorio, al di là di qualsiasi altro ragionamento di natura politica, e il coinvolgimento della nostra società dentro un patto sociale fra scuola, realtà istituzionali e società civile, che rimette al primo punto il motore della scuola per lo sviluppo e per il nostro futuro. Questo è l'obiettivo che io ho, molto alto, ma è legittimo, penso che possa essere anche un po' alto l'obiettivo. Penso che questo è l'obiettivo però che noi ci dovremmo dare stasera, e penso che questo, quello che ho detto, dimostri il perché abbiamo voluto fare questo consiglio aperto prima delle ferie, perché non è possibile ragionare di questi temi, che sono temi alti, a settembre, perché a settembre ci troveremo le problematiche davanti, lo sappiamo, lo sapete tutti voi, e dovremo, come sempre, capire quali sono le strade per affrontarle e per risolverle. Oggi possiamo parlare invece di come affrontare, quali sono le forze in campo che si assumano la responsabilità di dare risposte concrete e costruttive su quello che per noi è e rimane la priorità, la scuola. Grazie.
Grazie. Allora, perfetto, raccolgo appunto l'invito fatto dal sindaco Turini per chiedere gli interventi. Si è prenotato il signore, vorrei... Sì. Allora, mentre devo passare il microfono al signore, chiedo ovviamente per cortesia di dire nome e cognome, di presentarsi un attimo, perché ovviamente io non vi conosco tutti direttamente. Approfitto un attimo di questa piccola pausa per dire che nel frattempo sono entrati i consiglieri Parrino, Sabina e Taddei, e quindi il numero dei presenti sale a 28. Consiglieri presenti sale a 28.
Allora, buonasera a tutti, io sono il preside Nieri Fabrizio di Santa Maria a Monte. Allora, appunto, raccolgo volentieri l'invito del mio sindaco, perché Turini, il sindaco di Santa Maria a Monte, infatti ci siamo trovati con lui anche in questi giorni e anche nel consiglio di istituto, lui è intervenuto nel nostro consiglio di istituto perché abbiamo un po' anticipato appunto quelle tematiche che lui qui ha esposto. La situazione, appunto, parlando in modo distaccato, diciamo, senza nessuna partigianeria politica, senza infamia, senza lode, come direbbe il poeta, io direi che la situazione è oggettiva, parlando proprio oggettivamente, pacatamente, come direbbero i nostri classici che io amo, latini e greci, direi che la situazione è oggettiva, sia per quanto riguarda i docenti, sia per quanto riguarda il personale ATA, è estremamente difficile. Cioè, io questo ve lo dico perché non è che faccio il preside da 5 o 10 anni, che sarebbe già assai, ma lo faccio da 30 anni, quindi sono entrato abbastanza presto nella scuola e quindi sono quasi 30 anni che faccio il preside, e la situazione oggettiva è veramente difficile. Io stamattina ero in provveditorato perché chiaramente con l'ufficio scolastico provinciale, saranno anche qui altri miei colleghi che o stamani o ieri o l'altro ieri erano in provveditorato, si sta un po', fra virgolette, mercanteggiando, contrattando, perché nell'organico di fatto dei docenti, partendo dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado, è necessario quest'anno togliere 17 posti, Ora, anche questa è una novità che in 30 anni non era mai successa, almeno nel mio caso, io guardo la mia esperienza personale, perché si sa oggettivamente che nell'organico di fatto, l'organico tende casomai a aumentare, non a diminuire. Non è mai successo una volta in 50 anni, credo si possa dire, che l'organico di fatto sia diminuito rispetto a quello di diritto. Di solito aumenta, e invece per decreto, per legge, si è da togliere 17 posti. E quindi chiaramente stamani eravamo convocati per gli insegnanti di lingua. Sapete, la lingua inglese nell'organico di diritto è stata completamente soppressa nella scuola dell'infanzia. Perché? Perché chiaramente gli stessi docenti, poi gli stessi un po' meno, loro tendono a darne un po' meno, poi verranno ridati nell'organico di fatto, ma come supplenti, e come supplenti costano meno, e questo è il motivo. Per cui anche se dovessero essere gli stessi numeri, cioè dire una trentina di insegnanti in meno, poi ridati come supplenti, però come supplenti costano meno. Vabbè, ma questo al limite potrebbe essere anche capito, insomma, anche nonostante tutta la complessità che poi porta dal lato giuridico. Comunque, e praticamente cosa si fa? Almeno 7-8 volte saranno, non era mai successo, che con gli insegnanti della seconda, della lingua inglese si tenta di togliere delle ore in tutti i modi. Quindi hanno fatto 7-8 indagini per vedere di togliere. No, chiaramente non è colpa del provveditorato, è colpa che devono togliere delle ore. Insomma, stamattina un insegnante dice: perché l'ha messa in prima due? Se lo mettevi in terza erano 3 ore. In prima è un'ora, si guadagnava 2 ore, insomma i giochi sono questi. Quindi si mercanteggia allora un'ora di una classe che magari è 2 ore in terza, quarta e quinta, sapete, in terza, quarta e quinta sono 3 ore di docenza, in seconda sono 2 ore, in prima è un'ora. Quindi se io i 2 insegnanti li ho in prima impegno in 2 classi 2 ore, se li avevo in terza impegnavo 6 ore. Quindi mettendoli chiaramente guadagnavo 4 ore. Sono questi, ma dico, ma come si fa un insegnante che è sempre stato in quarta per 3 anni a levarlo dalla quarta e a metterlo in prima e quello di prima a metterlo in quarta? Dico, questo non accetto, è inaccettabile. Insomma, comunque siamo per dire a questi, perché bisogna trovare 17 posti, questo per dire, questo per quanto riguarda i docenti, ed è oggettività assoluta questa. Per quanto riguarda il personale ATA, si parla di bidelli, di collaboratori scolastici, la situazione anche qui è drammatica, almeno nel nostro caso, ma credo che anche negli altri casi, forse nel superiore, qui c'è la mia collega un po' meglio perché hanno un paio di plessi, ma anche lì può darsi un po' meglio, perché se uno ha 2 plessi, rispetto a me che ne ho 11, un po' di differenza c'è fra 2, quindi chiaramente io vi dico, 3 anni fa eravamo 27, ora siamo 19. Non è poco, 19-27, e c'è la differenza di 8 persone, a parte poi tutti i problemi che questo comporta dal lato umano, dal lato sociale, dal lato del lavoro, e questi sono altri problemi dal lato sindacale, queste sono altre faccende, ma chiaramente noi dal lato concreto della nostra realtà scolastica, 8 persone in meno in 3 anni incidono, quindi su 11 plessi è ingestibile. Noi abbiamo, come tutti, credo i colleghi qui, hanno di rientri, ha parlato anche il sindaco Turini di rientri. Perché? Perché i rientri pomeridiani nella scuola primaria sono necessari, perché è una necessità sociale, una necessità dei nostri genitori che lavorano, per sapere, non sto qui a parlare di questo, ma è una zona intensamente popolata, con tante concerie, con calzaturifici, con industrie, quindi lavorano babbo e mamma tutti, e nonni compresi spesso. E quindi succede che il pomeriggio è necessario, i pomeriggi sono necessari, si può ritornare. Noi avremmo, se ne è parlato nel nostro consiglio d'istituto, secondo i numeri noi dovremmo ritornare al sabato, dal lunedì al sabato, e togliere tutti i pomeriggi, ma questo è una realtà brutale per i genitori che praticamente si vedono interrotto un servizio che dura dal 90, quindi da 21 anni, quindi insomma la situazione è grave, insomma, e quello che dico per me probabilmente potrebbe essere stesso anche altri colleghi. Io facendo il conto dei collaboratori, perché si sapeva più o meno anche da tempo fa, da tanto tempo, perché ormai la legge da qualche anno, quindi si sapeva già, quindi, ma se ne parla da un anno, ma non si riesce a trovare la soluzione, quindi al di là del sabato sembra che ci sia un'altra soluzione. Si sa bene che questo non è possibile. Io ho detto anche al sindaco, noi non possiamo, a costo di stare senza bidelli, eliminare i pomeriggi. Ma i pomeriggi ci vogliono da noi. Come si fa a buttare all'aria quello che da 21 anni è stato, quindi questa realtà? Questo dal lato sociale, ma anche dal lato educativo, per l'elaborazione dei progetti. I pomeriggi servono, quindi, dal lato didattico, dal lato sociale, dal lato umano, da tanti punti di vista. Quindi non possiamo toglierli. Quindi questa è una realtà oggettiva per quanto riguarda il personale ATA e per quanto riguarda i docenti, che io vi ho fatto alcuni esempi, che si sta rivelando drammatica, che i tagli lineari che sono stati fatti sono oggettivamente, ma non si parla politicamente, oggettivamente poco attendibili, sociali. Se è vero che ci poniamo, come diceva anche il sindaco, come obiettivo questo, se poi questo non è vero, allora salta tutto e tutto può essere vero. Cioè, se è vero che la scuola deve essere il motore di una società, se è vero che la scuola deve puntare alla ricerca, se è vero che la ricerca per il futuro è l'unica strada possibile del progresso, se è vero che la cultura come cultura è più cultura a tutti, è un dato positivo e valido, se tutte queste cose qui che credo possiamo condividere tutti, se poi uno dice no, questo non è vero, ci sono altri obiettivi da condividere, e questo è l'obiettivo della cultura, tutto sommato se ne può fare anche un po' a meno, e allora quella salta tutto, allora siamo d'accordo e salta tutto. Ma se si pongono quegli obiettivi lì, allora poi bisogna essere conseguenti. E allora bisogna essere conseguenti, non si possono fare tutti questi tagli, non si può eliminare 8 bidelli in 3 anni, non si possono eliminare migliaia di docenti e non si può non estendere il tempo pieno alle famiglie che lo richiedono, e con tutto quello che ne consegue. Ora io qui mi fermo perché voglio dare la parola a altri, ho cercato di dare piccoli esempi e piccoli contributi di realtà esistenti. Grazie a tutti.
Grazie. Grazie davvero. Allora, altri interventi? Prego.
Salve, buonasera. Io sono Valsega Letizia e sono una mamma. E mio figlio quest'anno ha frequentato la classe regionale alla Madonna dei Braccini. Io, siccome lavoro in casa, sono casalinga, ho tempo, quindi diciamo che cerco di aiutare gli altri genitori a districarsi in questa faccenda. Quello che io vi chiedo è cosa posso fare oltre gli striscioni, le mail, il volantinaggio, le riunioni, cosa posso fare concretamente per aiutarvi a far sì che la scuola non sia così. A me non mi piace la scuola così, io ne voglio un'altra, quella che spero volete anche voi. Quindi vorrei che mi diceste che cosa posso fare, e io cerco di farlo, tutto e per tutto.
Grazie. Grazie. Altri interventi? So che ci sono molti dirigenti, rappresentanti di istituzioni, di associazioni. Prego. Allora, si sono prenotate la signora laggiù in fondo, e poi la signora qui in prima fila, e poi la signora del CRED. Allora, quindi attualmente ho 3 prenotazioni.
Sì, buonasera a tutti, io sono una dirigente scolastica di Pontedera, sono preside dell'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Fermi e ho anche la reggenza dell'Istituto Comprensivo Curtatone, quindi ho uno spaccato ampio della situazione. E, sarebbe lunghissimo parlare di tutte le problematiche della scuola, ci vorrebbero giorni. Mi soffermo ad alcune problematiche che secondo me sono più evidenti di altri. Negli istituti comprensivi la situazione a cui ha accennato la signora prima, la signora di Madonna dei Braccini, è veramente eclatante. La scuola dell'infanzia non è un parcheggio, è una scuola che è degna di questo nome. L'unica cosa che non rientra nella scuola dell'obbligo. Questo è un difetto normativo ma dunque questo difetto normativo non si può dunque superare ignorando le esigenze della formazione dei bambini e le esigenze dei genitori che hanno necessità anche per problemi organizzativi di far fronte alla situazione familiare. Allora, di fronte a, siamo alla fine di luglio, la signora Madonna De Braccini è nell'Istituto Comprensivo Curtatone in Montanara, noi non possiamo dare una risposta ad oggi, siamo al 27 luglio, forse potremo dare una risposta a settembre, ma settembre quando? Il primo, dunque il 12, a scuola iniziata, questo non lo sappiamo, e dunque questa è veramente dunque una situazione incresciosa e difficilissima. Negli istituti comprensivi, ne ha già parlato il mio collega, io credo che il taglio degli amministrativi e il taglio degli ATA sia veramente pesante, perché tagliare gli ATA significa non riuscire a far fronte alle scuole che sono scuole in plessi, tanti plessi diversi, 7-8 dunque plessi, per 7-8 plessi all'interno dell'istituto non sono dunque sufficienti 7-8 bidelli, e noi abbiamo visto negli ultimi anni un taglio progressivo, quest'anno il taglio è ulteriore. Faccio l'esempio, all'Istituto Curtatone in Montanara dunque ci sono 2 ulteriori tagli dei collaboratori scolastici, un taglio dell'amministrativo che farà sì che la segreteria dovrà funzionare con 4 persone solamente. 4 persone solamente, dunque con 6 plessi, dunque la situazione non è per niente rosea, perché il carico di lavoro è per tutte le scuole lo stesso, diciamo che c'è una base comune, 4 persone sicuramente non sono sufficienti. Dunque, a questo dunque si aggiunge una recente disposizione all'interno dell'ultima manovra economica che prevede anche il taglio dei criteri, la riduzione dei criteri per conferire l'esonero e il semiesonero ai collaboratori vicari. I collaboratori vicari sono quelli che danno una mano dunque ai presidi, sono quelli che aiutano l'organizzazione e la gestione della scuola. La manovra ultima ci dice che i criteri sono ridotti. Prima dunque c'era un sistema per cui di fronte a plessi diversi e plessi dunque separati si poteva ridurre il criterio di un quinto, ora non si riduce più. Con la situazione l'anno prossimo all'Istituto Curtatone in Montanara sarà questa, forse un preside di nuovo con incarico, cioè un preside non titolare della scuola, un DSGA, cioè un segretario non titolare, 4 amministrativi e anche un esonero che non esiste, e questo dunque rende ancora più complicata la situazione. Cioè, quello che voglio dire è che le razionalizzazioni sono una cosa importante, sono uno strumento con cui si fa fronte a una situazione economica, perché dunque è un po' lo stesso criterio che noi adottiamo, dunque in famiglia quando ci sono meno soldi si cerca di razionalizzare, però un conto è la razionalizzazione, un conto veramente far fare vita grama a una scuola che in questa fase ha bisogno invece dunque di lavorare bene. Se io passo dunque ad analizzare velocemente la situazione degli istituti superiori, si capisce bene che cosa voglio dire, la differenza fra razionalizzazione e dunque difficoltà che si vogliono creare alla scuola. La razionalizzazione potrebbe essere quella di far passare l'ora di lezione da 50 minuti a 60 minuti, oppure togliere alcune compresenze dunque non sono fondamentali e si può razionalizzare, certo, è meglio se ci sono le compresenze perché sono una risorsa in più, ma in un momento di difficoltà economica se ne può dunque fare a meno, ma non si può fare a meno delle classi che sono numericamente adeguate a un buon funzionamento. Allora, di fronte all'aumento progressivo negli ultimi anni degli alunni c'è una restrizione delle classi, non solo, c'è un atteggiamento da parte dell'amministrazione dunque di attenzione fiscale a non superare determinati parametri. Ad esempio, io non avevo fatto delle classi con una quota media di 26,6 le classi prime, non mi hanno accettato 26,6 e mi hanno ridotto una classe, così che ora le classi sono tutte a una media di 29. Ma poiché nell'istituto c'è ragioneria e c'è geometri, finisce che le classi di geometri sono a 25 e tutte le classi di ragioneria sono a 32. Questo non è solo da quest'anno, perché anche l'anno scorso all'interno del mio istituto c'erano 15 classi che andavano da 29 a 32 alunni. È chiaro che questo crea dei problemi, crea anche dei problemi nella qualità della vita dei nostri studenti, perché le classi non sono state costruite per una capienza del genere, anzi un istituto che è un istituto del 59 ha delle classi che avrebbero bisogno di una capienza di un numero di alunni da 21 a 25, no, sono costretta a fare classi di 30 a 32 in barba anche alle norme di sicurezza. Cosa fatta ben presente all'amministrazione. Allora questo è veramente un problema molto grave, come pure un problema grave è il fatto che dall'anno scorso la definizione degli organici comporta da parte dell'amministrazione, l'ufficio scolastico territoriale, un atteggiamento molto fiscale sulle ore, sulle cattedre a 18 ore. Vale a dire, mentre fino a 2 anni fa era possibile, facendo presente le necessità di continuità didattica, fare delle cattedre a 17 ore o a 19 ore, ora non è più possibile. E perché non è possibile? Perché il Ministero, lo Stato, paga gli insegnanti per 18 ore. La 19esima ora è una quota in più. Allora io anche l'anno scorso ho dovuto non mantenere la continuità didattica, quindi ho dovuto togliere insegnanti anche di materie fondamentali di economia aziendale, nonché che hanno portato i ragazzi e le classi dalla prima alla quarta e le hanno dovute lasciare in quinta, perché per poter mantenere la continuità in quinta era necessario attribuire una cattedra di 19 ore. Non so se questo è chiaro per tutti, ma è veramente una restrizione che significa miopia. Significa non voler far funzionare le cose, così come il fatto che la scuola ha bisogno non solamente di alunni, di insegnanti, dunque di classi adeguate, dunque di curricoli adeguati, ma ha bisogno anche di innalzare la qualità, perché i ragazzi sono ragazzi che hanno necessità diversificate rispetto a 20 anni fa. Noi dobbiamo offrirgli di più, perché la società dà di più. Quindi a questa esigenza noi non riusciamo a far fronte, perché per poter far fronte a questa esigenza sarebbe necessario fare un'attività di formazione, ma l'attività di formazione non può avvenire a costo zero. Allora si fanno dei buoni regolamenti per riformare la scuola superiore. Io non mi lamento, il regolamento dei tecnici è un buon regolamento che rinnova l'istituto superiore tecnico. Ma per far sì che questo non rimanga sulla carta è necessario dare gambe alla riforma, cioè dare dei finanziamenti e voler impostare bene le cose e non lasciare allo sbaraglio. Concludo dicendo un'ultima cosa. Recentemente a Pisa c'era un convegno su una nuova riforma, a cui anche Miriam era presente, una riforma per quanto riguarda la formazione iniziale degli insegnanti. Secondo me, dal mio punto di vista, quella che ha fatto il Ministero è una buona riforma, perché prevede non più 2 anni dopo quei 5 anni di università, ma prevede un tirocinio formativo attivo. È anche interessante da un punto di vista didattico. C'è un piccolo particolare che il direttore delle SIS metteva in evidenza: non ci saranno posti. Cioè, la proposta è quella di far sì che entrino sulla base di una programmazione, su numeri certi. non ci sarà nessuna apertura, perché ci dice il Sole 24 Ore, per i prossimi 10 anni non ci sarà la possibilità di entrare nella scuola. Questo è veramente un problema per tutti noi.
Grazie. Allora, si è iscritta a parlare la signora qui in prima fila, guardi la signora qui. Ovviamente ringrazio tutti per fare attenzione ai tempi, perché così più siamo attenti ai tempi più riusciamo a parlare. Grazie.
Allora, buonasera, io sono Cristina Zaccagnini, insegno nella scuola primaria, attualmente nella scuola primaria Oltrera, che fa parte dell'Istituto Comprensivo Gandhi, qui di Pontedera. E, inizio dicendo che mi sono sentita molto stuzzicata fin dalle prime battute degli interventi, a partire da quello che riportava il sindaco Turini. Rispetto appunto alla scuola che c'è, la scuola reale, che diceva appunto, insomma, non è la scuola che vorrebbero dall'alto, cioè quella che ci dipinge la riforma, perché appunto poi la scuola reale sono direttamente le persone che la fanno, grazie comunque appunto anche a degli aiuti, non per niente veniva sottolineato anche il valore dell'aiuto importante che è stato dato dalla Regione Toscana nei confronti della scuola dell'infanzia. Però appunto io volevo ritornare invece proprio sul contributo, penso, importante di quella che è la mia categoria, della categoria dei docenti, degli insegnanti, ovviamente appunto insieme anche ai dirigenti scolastici, di persone, ovviamente appunto, insomma, non tutte, non voglio fare di ogni erba un fascio, però voglio dire che siamo in molti, che continuiamo a credere in questa scuola e che rispetto appunto al forte sbandamento che la scuola ha ricevuto in questi anni, ma non solo appunto con la riforma Gelmini, anche in passato, appunto abbiamo cercato di tenere testa e abbiamo cercato di portare avanti quella che è la nostra idea di scuola di qualità. Lo sottolineava con forza prima la preside Cosci, rispetto appunto al fatto che abbiamo bisogno, all'interno della nostra società così complessa, abbiamo bisogno di qualità per i nostri ragazzi, perché appunto la scuola di oggi non è la scuola appunto che frequentavo io, la scuola che andava bene dal lunedì al sabato, delle 24 ore, quella appunto decantata ai tempi dell'inizio della riforma Gelmini, che poi è di per sé decaduta, perché come più volte è stato sottolineato c'è bisogno di una scuola dell'infanzia che funzioni dalle 8 alle 4, c'è bisogno di scuole elementari come quella dove lavoro io, dove sia garantito un tempo pieno di qualità, c'è bisogno di una scuola a tempo modulare che garantisca minimo 2-3 rientri che appunto, come è già stato detto, sono stati cancellati, per cui ad esempio anche nella mia realtà, dove esisteva il modulo, attualmente il rientro è uno soltanto, già a partire dallo scorso anno. E chiaramente questa è una forte regressione da parte della scuola di qualità, perché i bimbi hanno bisogno, cioè se per le famiglie è un'esigenza anche appunto di tipo materiale, quello di avere dei tempi di scuola più lunghi, per i bimbi i tempi scuola più dilatati sono, più hanno la possibilità di un apprendimento che non si dia con la corsa, che non si dia col fiato sul collo, ma che si dia sui tempi di stessi, è una cosa fondamentale. E appunto questo mi rimanda al fatto che tutti quei numeri che sciorinava all'inizio il preside di Santa Maria a Monte stanno andando in un senso contrario ovviamente rispetto alla qualità della scuola. Noi abbiamo fatto fronte lo scorso anno rispetto alla perdita di una cattedra e mezzo, dovendo cominciare a cancellare delle compresenze. Preside Cosci parlava di compresenze a livello di scuola superiore, che è diverso rispetto alle compresenze all'interno di una scuola elementare, di una scuola primaria, specialmente col tempo pieno. Voi sapete, e qui non si tratta, ragazzi, di fare politica, qui si tratta di dire, di parlare di oggettività, che tutta la riforma si è basata sul fatto di dire garantiremo le 40 ore, vengono mantenute le 40 ore, però appunto con la cancellazione delle compresenze. Questo lo prevedeva appunto, insomma, la legge, il famoso decreto, trasformatosi in legge da parte della riforma. Cancellazione delle compresenze significa appunto negare ai bambini il sacrosanto diritto di un insegnamento a piccolo gruppo o individualizzato sulla base del rispetto delle caratteristiche di ciascuno. Quello che abbiamo cercato di portare avanti con tutti i nostri difetti, ma anche con qualche pregio, nel corso di questi anni, su una scuola che se è andata avanti e se continua ad andare avanti e se continua ad inventarsi con tutte le fantasie e creatività possibili i modi per poter far stare bene i bambini a scuola, questo lo dobbiamo semplicemente agli insegnanti, non certo appunto a chi va avanti, porta avanti la scuola a colpi di decreto. Quindi concludo dicendo, ripeto, noi la nostra volontà ce la stiamo mettendo tutta, e qui non parlo semplicemente dell'Istituto Gandhi, io qui mi riconosco in tutti gli insegnanti, cioè della Toscana, ma dell'Italia intera. Soltanto che se penso, dicevano prima, i tagli, no? Dei 17 posti, per noi si tradurrà nel fatto che c'era già stato detto che avevamo perso sull'organico di diritto una cattedra e mezzo, questo significherà ancora una volta di più tagliare le compresenze. Tagliare le compresenze significa che le ore che io facevo prima di compresenza, che comunque già si erano ridotte a due, quindi era semplicemente quasi un saluto, una breve chiacchierata con i bimbi, arrivederci, comunque chiusa la parentesi, queste ore di compresenza io le vado ad accedere ad altre classi. Quindi quando 3 anni fa si parlava che se andava a finire nello spezzatino, non era una battuta, è una realtà. Il fatto che io mi troverò ad insegnare in una classe prima e magari ad andare a fare alcune discipline, alcune educazioni in altre classi. Quindi i bambini vedranno girarsi intorno a sé tutta una serie di figure, e questo non è un richiamo al maestro unico, perché qui non ci sta a difendere nessuno, perché tutti ci siamo battuti per la pluralità degli insegnanti in tutti questi anni, proprio per quello che possono garantire nei confronti dei ragazzi. Però quando da 3 a 4 insegnanti si comincia a parlare di 7-8, allora la cosa comincia ad essere un pochino più purtroppo difficoltosa, specialmente per i bambini di prima classe. Quindi io su questo non ho richieste da fare, a differenza della mamma, io giustamente lei poneva questo appello. Io dico, scusatemi, ho bisogno soltanto di prendermi un minutino per dire questa cosa. Prima il sindaco Turini parlava di strumentalizzazione, no, dei genitori. Noi in questi anni abbiamo cercato, noi come insegnanti, insieme a dei genitori abbiamo cercato, la strumentalizzazione francamente è un termine che non mi va, lo lascio ad altri che lo usano in altre occasioni. Sì, no, nel senso, abbiamo cercato di coinvolgere i genitori in primo luogo sull'informazione. I genitori hanno bisogno di essere informati. Poi possono venire anche i pareri di quello che penso nei confronti della riforma, eccetera, però in primo luogo ci sono i fatti. Far capire ai genitori determinati dati non è stato semplice, c'è stato bisogno di far battere la testa. Tante volte noi ci siamo chieste, e qui ritorno dove ero partita, noi gli stiamo dando la scuola che non c'è, ma tante volte ne vale la pena perché veramente capiscano. Però in primo luogo noi ci mettiamo i loro figli, e quindi vale la pena portare avanti anche la scuola che non c'è, ma è quella in cui crediamo. Grazie.
Grazie. Allora, ora è finita a parlare la rappresentante della rete Costellazione, vero?
Sono la preside del Montale, sono anche preside reggente del Carducci di Pisa, sono presidente della rete di Costellazioni. Io non ho l'esperienza sulle scuole di base, quindi per questo condivido totalmente ciò che hanno detto i miei colleghi e l'insegnante, perché sicuramente nella scuola c'è una questione che si sta portando avanti da troppo tempo, e sempre tutto quanto è stato buttato sulle spalle della scuola come se la scuola fosse il toccasana e fosse quello che deve fare il miracolo. No, la scuola è composta da operatori, da docenti. È vero che se tutt'oggi la scuola funziona, esiste perché ci sono i docenti e perché c'è anche un apparato intorno a lei fatto di persone che sono il personale di segreteria, i collaboratori e tutto quanto, perché altrimenti la scuola, dopo tutte le vicende, io purtroppo sono tanti anni e sono nella scuola e ne ho viste veramente tante, la scuola non so come faccia ancora a reggersi nonostante tutto. Nonostante tutto, perché quando si vuole attaccare qualcosa si attacca alla scuola. È chiaro che questo qui è una questione che si porta avanti. Cioè, io credo che bisognerebbe veramente in questo momento riflettere un attimo sulla questione scolastica in Italia a tutti i livelli, perché i tecnicismi sono stati provati tutti, i tecnicismi li abbiamo provati tutti, abbiamo provato le compresenze, le non compresenze, le attività aggiuntive, i progetti, le abbiamo provate di tutte e comunque siamo ancora a combattere con una scuola che ancora non è quella che noi vorremmo, perché da qualche parte qualcuno ci vuole l'attacca complessivamente la scuola, no? Allora, il problema che noi dobbiamo affrontare probabilmente è un problema di che cosa vogliamo di questa scuola, perché non è soltanto, cioè, se c'è una riforma che è legge dello Stato, però questa riforma che è legge dello Stato non ha le gambe per poter dare i suoi frutti, perché come diceva la collega Cosci, non ci sono la possibilità degli aggiornamenti, non ci sono possibilità di questo genere. Allora noi bisognerà sicuramente andare ad affrontare i nodi cruciali, però se questi nodi cruciali non li individuiamo, ci stiamo lamentando da anni delle classi di 30 studenti. Allora continuiamo a lamentarci? Allora cerchiamo di capire qual è il nodo, cioè perché, per cosa, per come, tutti gli anni le classi invece di prima erano di 25, ma sono di 27, di 30, quest'anno sono di 32. Insomma, di chi è l'idea, chi è che ci porta a queste conseguenze? Allora, se noi non andiamo in fondo alle questioni, cioè l'ufficio scolastico territoriale utilizza dei criteri, no? E dice allora questo non si può fare, questo non si può fare, questo non si può fare. È tutto nei termini, è tutto regolare, perché ci sono delle normative che garantiscono certi servizi e certe attività. Allora perché non vengono applicate? Cioè, io credo veramente che in questo momento abbiamo bisogno di riflettere profondamente su che scuola vogliamo, perché finché andiamo avanti a lamentarci non usciamo dalle secche della lamentazione. A settembre, diceva il sindaco Turini, noi ci stiamo, gli organici li stiamo facendo adesso, li stiamo discutendo adesso. Se non ce li danno adesso, a settembre non ci sono. E questo è il problema. Allora, dobbiamo veramente cercare di capire, ma forse anche con la regione, interlocutore, con l'ufficio scolastico regionale o con chi per esso, non lo so, con il ministero, cioè portare avanti un discorso di razionalizzazione, perché la razionalizzazione è indispensabile, però all'interno di questo stabilire criteri chiari, trasparenti e che siano praticabili, perché si possano soddisfare le priorità. Cioè, se noi si deve aggiustare e rinunciare a qualcosa, dobbiamo necessariamente stabilire delle priorità. Allora, sulla base di queste priorità faremo poi le scelte, perché non è possibile continuare ad andare avanti in questo modo. È un gioco al massacro, letteralmente un gioco al massacro nella scuola.
Grazie. Allora, come abbiamo capito, questi interventi sono stati molto, molto utili, quindi sollecito ancora chi è intenzionato a fare interventi a prenotarsi. Siamo qui per ascoltarvi principalmente. Prego.
Un attimo che mi metto gli occhiali. Io sono Belli e ho lavorato nella scuola 40 anni. Sono da 2 anni consigliere comunale di Pontedera della maggioranza. Io vorrei sottolineare che intanto questa sera abbiamo una grossa opportunità, perché è possibile coordinarci per rilevare prima gli effetti che la legge sulla riforma della scuola ha creato sul nostro territorio, e ancor più importante vedere quello che avverrà per poi muoverci insieme per informare quelli che non sanno. E credetemi, sono molti. Per poi intervenire in modo mirato, corretto, oggettivo a livello politico. Dico che molti non sanno, perché quello che si dice non viene recepito dalla gente. Già adesso, già stasera, man mano che ascoltavo le persone che hanno parlato, vedevo e sentivo commenti che dimostravano che le persone che commentavano non conoscono il problema della scuola, non conoscono le difficoltà, non conoscono quello che è realmente il quotidiano della scuola. Tutti sono coinvolti, anche chi è fuori dalla scuola, nessuno è esonerato dall'impegno personale nel contrastare le malefatte del governo. Tutti dobbiamo partecipare, tutti dobbiamo intervenire, tutti dobbiamo darsi da fare. Oggi ho scritto queste cose perché cercavo di riflettere e di non andare sul problema cattedre, che è chiaramente il problema più importante, il problema del personale, che è assolutamente uno dei problemi pressanti, assolutamente importanti. Ma cercavo di riflettere su alcuni grandi limiti di questa riforma scolastica. Per primo dirò che il Ministro, con alcuni suoi interventi, ci permette di comprendere che non ha capito l'importanza dei progetti di recupero per i bambini in difficoltà e o con situazioni di svantaggio, per non parlare poi dei bambini diversamente abili, ai quali sono state ridotte le ore del sostegno. Inoltre sono molti i bambini stranieri non italofoni e che hanno diritto ad essere inseriti nelle nostre scuole, forse non per età, secondo me, ma per conoscenze, i quali necessitano di aiuto in classe. Non condivido assolutamente la ghettizzazione invece di questi bambini in scuole differenziate come si pensi, si prospetta. Per esempio, accenno soltanto all'università. Io, a proposito, il sindaco Turini diceva a settembre sarà un settembre caldo. Io vedevo su internet, ci sono tantissime città, da Vicenza, Modena, eccetera, che pensano a una mobilitazione, pensano alla giornata di sciopero, hanno già individuato il 30 ottobre la giornata di sciopero, scuole che non si apriranno, quindi sarà veramente un settembre caldo. Si sta già mobilitando, prevedendo azioni diversificate, ma tutte miranti a far comprendere l'importanza della ricerca. Alle istituzioni scolastiche autonome, costituite con numero di alunni, quindi altro punto importante, di alunni inferiori a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati, per esempio, dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. I problemi sono importanti, le realtà vanno conosciute. Quindi razionalizzare sì, è giusto, ma con certi interventi, come io sono perplessa su certi interventi, in quanto non so quanto lo Stato poi in realtà potrà risparmiare. Un altro punto sul quale ho riflettuto è l'aumento del rapporto alunni classe, da 25 ho letto fino a 33 alunni. Secondo me ha conseguenze inimmaginabili sulla didattica, perché chiunque abbia provato ad insegnare, chiunque ha insegnato, sa che non è possibile svolgere una lezione decorosa in una classe così affollata, oltretutto con ragazzi che hanno classi così numerose, ci sono senz'altro bambini che hanno grandi difficoltà di relazione, grandi difficoltà di apprendimento ed altre situazioni molto delicate. Oltretutto un'aula gremita così in modo sostanziale è un'aula potenzialmente pericolosa. Il Ministero lo sa, per cui ha promesso di emanare un elenco delle scuole che per carenze strutturali potranno conservare i parametri preesistenti. Questo elenco pare che tardi ad arrivare e per cui nessuna o quasi delle nostre scuole può garantire la sicurezza con classi da 27 o 33 alunni. Un'altra cosa è la prova Invalsi. Come vedete tocco problemi completamente diversi uno dall'altro, ma perché mi sembravano tutti molto importanti, come diceva la dirigente Cosci, tanti sarebbero problemi, ma non è giusto forse non toccarne alcuno. La prova Invalsi è prova molto ben vista dal ministro e quindi ormai un must, un sinonimo di qualità in tutte le scuole, o quasi secondo me. È una prova che dovrebbe servire ad omologare i programmi. Peccato che i programmi svolti durante l'anno al momento siano diversi nei vari istituti e che la prova Invalsi potrebbe servire a una generale omologazione degli argomenti e degli autori trattati, possibilmente quelli graditi al ministro di turno. Invece si pretendeva invece che la prova Invalsi avesse scovato i sistemi di valutazione più corretti e oggettivi possibili, ma non è così, senza considerare poi che alcune griglie di valutazione sono state individuate come sbagliate. Attenzione, è bene che si sappia che la valutazione del merito inizia proprio dalla valutazione del proprio merito, non di quello di qualcun altro. E poi si è parlato di formazione questa serata. Sì, il ministro non parla di formazione degli insegnanti quando la società, essendosi arricchita di tante istituzioni, organizzazioni, servizi, apparati produttivi, non si deve permettere che la scuola sia poca cosa. La scuola non deve essere mai un limite, ma è sempre più una risorsa e dobbiamo preoccuparci di avviare rapporti sempre più stretti e produttivi tra scuola, mondo del lavoro e società. Al contrario, i ministri Tremonti e Gelmini sostengono invece che la scuola ha un costo che non intendiamo più sostenere. Ciò che la scuola produce lo si tocca con mano solo ad anni di distanza. Per una società sempre più schiava dell'usa e getta, le prospettive a tempi lunghi sono micidiali. Dicono i nostri ministri, investire per il futuro, investire in istruzione non si può e non si deve. Ciascuno di noi accetta un sacrificio quando c'è la prospettiva di un domani migliore. Ritengo opportuno chiudere questo piccolo intervento per cercare di individuare quello che si può fare. Perché fino adesso stiamo denunciando, è vero, non dobbiamo solo denunciare, dobbiamo anche cercare di capire che cosa poter fare. Intanto crediamo necessario, riprendendo l'articolo del 15 febbraio della mozione del PD, promuovere un tavolo regionale o cercare di individuare qui all'interno dell'Unione Valdera un confronto sulla riforma della scuola, con coinvolgimento dei sindacati, associazioni di genitori, dirigenti scolastici, organizzazioni degli studenti, enti locali, al fine di avanzare all'indirizzo del Ministro dell'Istruzione richieste e proposte condivise, nonché attivare ogni utile iniziativa a partire da conferenze a Stato-Regioni, affinché le istituzioni scolastiche possano svolgere le loro funzioni in un quadro di maggiore certezza normativa e con la garanzia delle risorse adeguate. Io riterrei che un'altra cosa importante potrebbe essere fatta, quella di monitorare tutti noi, tutti i comuni della Valdera, monitorare i cambiamenti che ci sono stati, gli interventi che sono avvenuti nelle diverse scuole del nostro territorio, monitorare e poi eventualmente coordinare, individuare quindi che cosa c'è oggettivamente accaduto e che cosa potrà accadere realmente nel prossimo anno, che pare sia un anno assolutamente importante. Dopodiché fare una qualcosa, tipo una mozione, tipo un documento, e far presente al ministro una realtà che non è solo di parole, ma è soprattutto di fatti. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Prego.
Io sono Laria Annalisa, insegno alla scuola dell'infanzia di Buti. Interessantissimi tutti gli interventi. Mi piaceva dare una testimonianza su un fatto che purtroppo non viene mai preso in considerazione. Allora, lavorando alla scuola dell'infanzia, conosco, più che altro per sentito dire, di scuole dell'infanzia molto all'avanguardia, scuole dell'infanzia, e parlo delle scuole comunali della regione Emilia-Romagna, che sono state oggetto di studio, di interventi, di conoscenza da parte del mondo. Gli americani, quando sono venuti in Italia a conoscere le nostre scuole, non sono venuti nelle nostre scuole statali, dove magari le insegnanti lavorano, come ho sentito dire da molte insegnanti e si danno da fare nonostante i tagli, nonostante che la scuola non sia mai presa in grande considerazione. Quindi ce l'abbiamo dei modelli da poter guardare. Purtroppo nei governi di destra, e questo abbiamo capito tutti qual è il tipo di scuola che vuole, è vero che non va molto politicizzato, però poi la politica comunque ci incastra in tutto questo. Quindi modelli buoni, positivi, ce l'abbiamo. Sarebbe bene che qualcuno cominciasse a guardarli seriamente. Grazie.
Grazie. Altri interventi?